Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Buon pomeriggio e benvenuti a Palla in Tribuna. Vi ricordo subito il numero in cui scriverci quelli che sono i vostri pensieri e i vostri scongiuri. Nonostante oggi sia venerdì 17, potete farlo comunque e potete farlo al 333-9200170. È l'antivigilia della trasferta di Marassi, uno scontro diretto in chiave salvezza per il Parma che assume una rilevanza ancora maggiore se si osserva quello che sarà il calendario delle partite da qui a Natale. Como in casa e poi Roma, Bologna e Milan nel giro di 11 giorni. L'assenza di Valeri domenica, sulla corsia di sinistra, non può e non deve essere una giustificazione. I coach dovranno dar credito alle parole del loro allenatore, Carlos Cuesta, che in più occasioni ha sottolineato di avere diversi assi nella manica per lo sviluppo delle azioni offensive della sua squadra, a prescindere dall'evidente intesa dell'asse Valeri Pellegrino. Marassi arriva forse in questo senso al momento giusto, perché la possibilità di introdurre nuove idee di manovra è evidente, così come si vocifera di un cambio modulo che darebbe una decisa sterzata anche alla zona difensiva, passando da una difesa 5 ad una 4. Il Genoa, ricordiamolo, arriva alla partita contro i gialloblu dopo il peggior avvio nella storia di tre punti in Serie A. Sono solo 2 i punti raccolti dalla squadra di Patrick Vieira nelle prime 6 uscite di questo torneo. Non è difficile quindi sospettare una grande fame di rivalsa, e contro la peggiore della classe servirà ugualmente, e allora forse a maggior ragione, il miglior Parma. Un Parma diverso? Rimodellato? Questa è la domanda che pongo a voi. Scriveteci al 333-9200-170. Noi nel frattempo abbiamo il servizio di Marco Balestrazzi.
All'inizio fu il confronto tra il Genoa di Bagnoli e il Parma di Scala, quasi un derby in termini geografici. Una piccola porzione del Parmense confina infatti con la provincia di Genova. Nei primi anni 90 era la sfida con vista sull'Europa tra due club ambiziosi, Aguilera e Scuravi contro Melli e Brolin. Una rivalità ancora più sentita per il gemellaggio della curva gialloblu con i doriani. Negli anni, con qualche saliscendi, si è passati all'etichetta di match salvezza. Tale sarà anche domenica a Marassi. Gara che vedrà però il settore ospiti deserto quasi, causa stop alla vendita di biglietti in provincia di Parma. Tra i numeri della sfida ci sono vari tabù da sfatare, soprattutto in zona gol. Si affrontano una delle tre formazioni che non hanno ancora segnato in casa in questa Serie A, il Genoa come Pisa e Torino, e l'unica squadra che non ha ancora trovato la rete in trasferta nel torneo in corso, il Parma. Il Genoa, con soli 2 punti all'attivo, non ha mai vinto. 2 come i punti racimolati dai crociati dopo le soste di campionato nelle ultime 2 stagioni. La chiave tattica in casa Parma pare legata alla sostituzione di Valeri, infortunato, e al possibile cambio di modulo. Lovic è candidato a giocare sulla fascia sinistra, che sia a 4 o a 5. Dal suo arrivo in maglia crociata senza Valeri non si è mai vinto. 2 pareggi e 1 sconfitta. Il giocatore che ha creato più occasioni per i compagni quest'anno, ben 13. Non un'assenza da poco. La gravità offensiva del Parma cerca un nuovo baricentro. Senza Oristani, acciaccato toccherà a uno tra Bernabé e Almqvist legare centrocampo e attacco, dove tutto passa ancora dai piedi di Cutrone e dalle zuccate di Pellegrino, che è a caccia del primo gol in Italia, lontano dal Tardini.
Palla in Tribuna.
L'obiettivo sarà dunque conquistare un bottino pieno per mettere ancora più distanza fra noi e il Genoa, non sarà affatto facile, come ci dimostra anche la storia. Chi di storia se ne intende ancora di più è lo scrittore e opinionista Remo Gandolfi, che abbiamo in linea. Ciao Remo, benvenuto.
Ciao Matteo, grazie a te e un saluto a tutti.
Allora, si vocifera di questo cambio modulo che intaccherà diverse zone, ma soprattutto la difesa. Non esiste forse ospite migliore per parlare di questa disposizione difensiva. E in questo senso, perché questa, secondo te, si avvia a questa disposizione a 4 dietro?
Perché intanto spero veramente che lo faccia, perché io è un sistema in cui credo molto sempre e trovo che sia sicuramente più equilibrato. E credo che lo faccia perché nel calcio la famosa coperta corta ci dice che se ti copri un pochino più dietro finisci per creare meno in fase d'attacco, e siccome fino adesso questa cosa qua è mancata come alternative, è giusto pensare ad altri sistemi di gioco, visto che abbiamo anche dei giocatori abbastanza duttili che ce lo possono permettere, insomma.
Sì, assolutamente. Poi c'è un dilemma importante, che è il dilemma che riguarda Bricchi. E ovviamente se Del Prato si dovesse affiancare a Ciaccati al centro, il giovane talento svizzero troverà spazio, altrimenti sarà quasi impossibile. Direi invece confermata la presenza di Lovic al posto di Valeri, che abbiamo già detto, abbiamo sottolineato più volte quanto la sua assenza pesi anche per lo sviluppo offensivo della squadra. Ma se fossi questa e avessi Brisch a disposizione del Prato e questo dilemma, cioè tu come la posizioneresti questa difesa 4?
Allora, innanzitutto partiamo dal Genoa e dall'avversario, perché bisogna sempre capire l'avversario come gioca. Ultimamente gioca con un 4-2-3-1, con una punta sola, con Malinowski dietro la punta, quindi che gioca fra le linee tra centrocampo e attacco, però ripeto, con una punta, che sia Ekator, che sia Ekobuan, che sia Colombo, chiunque tu schieri come difensori centrali se la possono giocare tranquillamente. Circati è molto forte sull'uomo, io mi aspetto di vedere prima o dopo Troilo, perché è quello che sa impostare, che sa leggere un pochino più il gioco di tutti quelli che abbiamo a disposizione, e sinceramente io con l'idea che ho io di vedere due esterni e una punta centrale con tre centrocampisti, anche se abbiamo due terzini abbastanza bloccati, non sarebbe male. Insomma, se Del Prato fa il terzino destro e ci garantisce copertura e recuperi, lettura del gioco, va bene. Brici è più portato per giocare eventualmente a 5. Di là, Lovic è apparentemente l'unica scelta. Diciamo che se di là, da quella parte, gioca Ellerton, che è un attaccante esterno che sa giocare anche centralmente, potresti anche giocare con Ndiaye in marcatura quasi su di lui, e avresti una difesa più bloccata, che permetterebbe ai nostri centrocampisti, soprattutto quelli portati ad impostare come Bernabé, di giocare con un pochino più di serenità. Infine io vorrei vedere veramente Anquist sulla fascia sinistra alta, senza troppi compiti difensivi, perché Mancino è l'unico che può dare rifornimenti certi a Pellegrino.
Ecco, questo poi Bernabé è un tema che,
con due centrocampisti di fianco che garantiscono quello che lui non ha, o che è la corsa, che è il recupero, che è l'interdizione, in modo da lasciarlo libero di giocare e di impostare. A destra io vedrei benissimo Oristagno, sempre che non ci siano problemi di altra natura che noi non possiamo
Oristagno
sapere.
Oristagno purtroppo credo che non sia a disposizione per questa partita.
Ho sentito anch'io che ha qualche problema, per cui, però in prospettiva, se ci giocava Messi esterno destro nel Barcellona, libero di svariare, lo può fare anche Oristagno a Parma, secondo me, quindi... Per cui per me difesa 4 va benissimo, se è bloccata non è un problema, però ripeto, il punto focale è Malinowski, che gioca fra le linee, non può portare fuori un centrale, giocare con tre centrali, ma l'importante è che ci sia un centrocampista di interdizione che lo cura e lo limiti, perché Malinowski arriva qua a carico come una sveglia dopo la sua prestazione in Europa, insomma.
Sì, è molto interessante, poi ci arriviamo anche sul modulo, perché ad esempio prenderò spunto anche da quello che è stato detto nella puntata di ieri a 12 TV Parma Calcio e Calcio, perché hanno proposto un modulo che è leggermente diverso da quello che tu hai detto adesso.
Sentito.
Poi lo analizzeremo, ma restiamo un secondo col messaggio di Filo, che ci dice: prima di tutto un saluto e un abbraccio al mio amico Remo. Poi, a me la difesa 4 piacerebbe molto vederla, e vedrei bene Esteves dall'inizio, avanzando Bernabé definitivamente, e giocare con Bernabé e Pellegrino davanti. Questo è un messaggio di Filo. Poi,
sono d'accordo.
Come sempre,
cioè,
sono d'accordo.
Allora,
ci dice Cagno: come sempre, sono d'accordo con il mio amico Remo.
Quindi dopo mi dicono che sono tutti i miei amici, sono rovinati.
La difesa 4 ci permette di avere più soluzioni davanti. Proviamo perché con i 5 dietro siamo troppo prevedibili. Ecco, la difesa 4, ma poi spostandosi davanti, a calcio e calcio, proponevano 1-4-3-1-2 con Bernabé vertice alto, dietro le punte, Cutrone e Pellegrino, e Stevens in cabina di regia. Però in questo modo Anfis sarebbe tagliato fuori.
E tu non hai rifornimenti dalle fasce, perché avresti una specie di rombo senza esterni, e senza esterni noi Pellegrino come lo alimentiamo? Piuttosto, guarda, dico una cosa che sembra un'eresia, visto quanto io, e lo sanno tutti, sono innamorato di Pellegrino, quando è arrivato l'ho difeso. Siccome ci aspettiamo un Genoa che farà la partita, che deve assolutamente vincere e prendersi dei rischi, considerando anche le statistiche, che Pellegrino fuori dal Tardini non ha mai segnato, noi potremmo anche partire con Cutrone, unica punta, con Bernabé dietro. Sicuramente Cutrone è molto più contropiedista di Pellegrino, ripeto, se giochi con quel sistema lì, se tu giochi con Pellegrino punta centrale e non gli dai rifornimenti dalle fasce, non dico che è sprecato, però perde il 60% del suo potenziale.
Sì, perché se poi il suo potenziale sono i colpi di testa,
esatto,
viene da dire, cioè, che viene da dire che Cutrone è più adatto come primo punto. Poi il dilemma era il dilemma riguardante Bernabé. Allora, certo, introduco, certo, un messaggio prima di parlare di Bernabé. Il messaggio di Pippo: al di là del cambio modulo, Bernabé deve giocare davanti alla difesa. Nessuno tranne lui è in grado di saltare la prima pressione e fare superiorità. Purtroppo con questa rosa senza qualità non ci sono alternative. Del Prat non ha la gamba per fare il quinto. Allora, questo è diciamo oggetto di discussione, perché lui chiama Bernabé, Pippo chiama Bernabé davanti alla difesa, mentre nel nuovo modulo sembra che Bernabé sia spostato vicino agli attaccanti, dove più volte in questa settimana è stato evidenziato come lui lì in quella posizione può esprimere le sue migliori qualità. Però se poi nella puntata di ieri Calcio Calcio Ampollini sottolineava come Bernabé sì, esprime meglio le sue qualità insieme agli attaccanti, però se al suo fianco vicino trova giocatori di qualità. Ha ricordato i tempi di Mann, no? Che al netto di tutto quello che ha riguardato Mann è un giocatore comunque tecnico e che aiutava Bernabé. Quindi Oristanio in questo senso sarebbe stato molto utile. Oristanio non c'è. Cutrone o Alvis? Tu mi dici Alvis, giustamente.
Te l'ho detto. Allora, Bernabé, io sono di quelli che dicono che ce ne vorrebbero due quando Bernabé sta bene. Ci sta, perché davanti alla difesa ha quella lucidità del primo passaggio, della giocata in verticale, di saper reggere anche il pressing avversario e uscire con la tecnica che ha. Ci può stare se però davanti a lui, in una posizione da trequartista, hai un altro giocatore creativo, che potrebbe essere anche Oristanio. Ma se noi togliamo Bernabé dalla metà campo in avanti, noi di creativi in mezzo chi abbiamo? Cremaschi è forte, non è tecnicamente un mostro, ma è un giocatore completo che si inserisce, ha fatto la mezza punta nell'Inter Miami, ci può stare, però ragazzi, il campionato italiano non è che improvvisi e ci vorrà il suo tempo. Per quello che io dico, due centrocampisti a fianco di Bernabé. Vuoi l'interditore, ce l'hai, che è Keita, copre, marca, chiude, raddoppi, eccetera.
Sì, Keita
vuoi
è
un metronomo, hai Esteves, che ha intelligenza tattica, gioca bene il primo pallone, anche lui sa uscire in disimpegno bene. Vuoi più corsa, metti Sorensen o Ordóñez, di cui io continuo a dire che abbiamo visto il 50% perché è ancora bloccato, e allora sì che ci sta. Però, ripeto, in questo momento la nostra chiave per aprire le difese avversarie è Pellegrino. E se non lo mettiamo in condizione di far male con la sua bravura in acrobazia, noi perdiamo parecchio.
Assolutamente. Davidone ci dice: Bernabé può giocare in qualsiasi posizione perché è veramente bravo quando è in forma. Purtroppo in questo momento non lo vedo al 100%, questo
È un dato di fatto
e per aiutarlo a raggiungere questo stato di forma probabilmente il Parma cambia abito e cambia abito, esatto, anche per questa motivazione, perché il suo gioiello non rende, esatto, il massimo, e quando il gioiello non rende il massimo una squadra come il Parma ne risente, e ne risente, esatto, soprattutto considerando le partite che abbiamo adesso domenica e poi abbiamo in programma, perché dopo il Genoa c'è Como, ma poi Roma, Bologna e Milan.
Allora, se tu non sei al 100% fisicamente, devi essere sgravato dai compiti che possono fare gli altri. L'interdizione, il recupero, la corsa in più, sgravi quelli, lo lasci un po' più tranquillo in fase di costruzione, non gli chiedi un grosso dispendio di energie a livello difensivo e tu pian piano lo recuperi. Qualche segnale lo ha dato. È certo che se vediamo il Bernabé che si butta nei teche, che deve recuperare dei palloni e poi ripartire, è quello che canta e porta la croce. In questo momento non è in grado, insomma.
Poi abbiamo citato, per quanto riguarda il centrocampo, Esteves in cabina di regia con metronomo, con che detta il gioco, insomma, abbiamo già visto anche contro il Monza, mi pare di capire. Ma davanti alla difesa è un ruolo che gli si addice, lo può rivestire bene secondo la tua opinione?
Allora, Esteves, a parte le qualità tecniche discrete, la buona visione di gioco, è un leader, e in una squadra di calcio con qualunque calciatore parli del presente o del passato, ti dice che il leader, il giocatore di personalità in mezzo a volte serve più di quello particolarmente tecnico o creativo. E Tevez del Parma è questo giocatore. Poi rimane da vedere quello che gli si chiede. Se gioca da solo lui davanti alla difesa e come la prossima partita si trova un giocatore come Malinowski, non è l'uomo adatto, perché Malinowski lo metterebbe in difficoltà a un altro passo. Per quello io dico, Bernabé ha dietro di lui in protezione un interditore Keita e un giocatore che possa uscire giocando dalla fase difensiva. In questo modo avresti tre centrocampisti che si integrano con caratteristiche appunto che servono ad integrare quello che uno ha e l'altro no. E questo era il mio modo di vedere il calcio, è fatto di equilibri sostanzialmente.
Sì, bisogna trovare l'equilibrio anche contro il Genoa, perché poi l'equilibrio che trovi contro il Genoa non è lo stesso equilibrio che puoi trovare contro una Juventus o contro una Roma fra due settimane. Quindi,
esatto.
Considerando anche il valore degli avversari e dove gli avversari ti possono fare male, sicuramente bisogna adottare un abito diverso. Stefano ci dice: per alimentare il cross a Pellegrino possiamo cercare la sovrapposizione dei terzini. Del Prato non è un fulmine, ma fa bene il terzino mattatore, cioè è bravo a tagliare in area. A quel punto il centrocampista destro prende la fascia per il cross. I metodi per crossare ci sono, inoltre non è necessario andare sempre sul fondo. Un cross corto e preciso dai vertici dell'area in tre quarti è altrettanto pericoloso se hai l'ariete.
Questo. Allora, ci sta sicuramente, però tu parlo con qualsiasi difensore al mondo e ti dice che quando il cross arriva dal fondo l'attaccante ha il tempo di attaccare la palla, di prendere la rincorsa, saltare, prendere il tempo e il difensore in difficoltà. Chiaro che arrivare sul fondo e fare i cross, cioè, non è che nella storia di Donadoni, Bruno Conti ne abbiamo visti milioni. Resta il fatto che questa, come dice il nostro ultimo ascoltatore, è un'arma che va sfruttata. Poi, se vogliamo tornare al modulo, cioè, tu hai parlato di partite importanti che ci aspettano. Allora, adesso non voglio fare storie del calcio e annoiare la gente, ma quando è nato il 5-3-2 o il 3-5-2? Quando il mondo giocava col 4-4-2 e ti trovavi il Real Madrid che aveva Butragueño e Hugo Sanchez, il Liverpool che vinceva la Coppa Campioni con Rashid Eglis, a quel punto lì il primo fu Blazevic in Jugoslavia, disse: cavoli, se io gioco con due difensori centrali contro due punte fortissime mi vanno dentro da tutte le parti, e è stato il primo a utilizzare il libero, arretrò un mediano, credo si chiamasse Zeiss, non mi ricordo, un mediano tra i centrali, dietro quando difendeva e davanti quando impostava. Poi nell'86, finale dei mondiali in Messico, giocano Germania e Argentina, giocano tutte e due col 5-3-2, a quel punto lì è diventato di moda. Il Parma di Scala è un esempio bellissimo. Però tutte queste squadre avevano almeno un giocatore, se non due, da dietro che sapevano impostare e giocare a pallone. E soprattutto utilizzato contro due punte. Quando giochi contro una sola punta centrale, i tre centrali che abbiamo usato fino adesso a cosa sono serviti? Soprattutto visto che nessuno dei tre è particolarmente dotato in fase di impostazione.
Sì, è un po' mancato quello in effetti, e la tua chiamata su Troilo si riferisce appunto a questa mancanza di impostazione, a questa mancata caratteristica che il Parma di questa che servirebbe al Parma di questa. In apertura di puntata abbiamo sottolineato anche quelle che sono state durante questa settimana le parole di questa, ma anche le parole dello stesso Tevez, riferendosi allo sviluppo offensivo. In questo senso la trasferta di Marassi con l'assenza di Valeri, e quindi l'assenza di fatto dell'asse Valeri Pellegrino, obbliga quasi il tecnico spagnolo a mostrarci questi nuovi assi che ha nella manica per lo sviluppo offensivo. Ecco, se dovessi fare una previsione, se tu dovessi sviluppare diversi setti o diversi modi di affrontare il Genoa all'attacco, quali sarebbero?
Allora, ti ripeto, Matteo, innanzitutto dobbiamo aspettarci un Genoa aggressivo, perché con tre mezze punte come giocano Vitinha, Malinowski, Ellerson o Norton, l'altro, quel ragazzo di colore sulla fascia. Comunque loro giocheranno con una punta e tre mezze punte. Prendrup in mezzo, che è il loro metronomo, ci attaccheranno, ti concederanno per forza degli spazi. più passa il tempo, più queste partite la squadra di casa è costretta a scoprirsi. Ecco, dobbiamo pensare a come fare male noi con le ripartenze. E se hai qualità in mezzo al campo per giocare la palla in verticale, il giocatore che ti può saltare l'uomo nell'uno contro uno, allora puoi fare male davvero. Per questo ti dico che a me piacciono due esterni alti che possano tenere impegnata la loro difesa e fare in modo che non ci chiudano, perché quando c'è della gente rapida davanti, le altre squadre vanno piano a scoprirsi. Il problema è chi ha queste caratteristiche nel Parma, come utilizzarle al meglio, questa è la sfida.
Sì, perché poi allora ti aspetti senza dubbio, da quello che ho capito, una partita non di dominio e non col di possesso in un certo senso, ma piuttosto sfruttare quelle che sono le ripartenze dopo gli attacchi avversari, considerando anche che il Genoa arriva da un inizio di stagione abbastanza, diciamo, preoccupante per quanto riguarda la loro squadra, perché due punti in sei giornate, la squadra di Patrick Vieira è una squadra che fino in questo momento ha messo in campo, diciamo, un gioco normale, e forse il loro giocatore da cui ci si aspettava anche certe giocate, che ci si, perché poi ricordiamo l'assenza di Messias e Stanciu, appunto, di questo giocatore, di quest'ultimo, non la sta decidendo. Ma allora, quanto è pericolosa questa loro voglia di rivalsa, questa loro fame? Perché naturalmente loro hanno fame di vittoria, perché una loro vittoria li porterebbe a pari punti, ad esempio, comunque quasi a pari punti col Parma.
Certo, loro devono fare la partita e prendersi dei rischi. Poi è chiaro che più li teniamo lontani dall'area, meglio è, però non hanno degli sfondatori, dei giocatori particolarmente bravi nel gioco aereo che ti possono mettere in difficoltà. Il problema è assorbire la loro pressione, e ripeto, qualche di qualità ne hanno, senza considerare, ripeto, che ce ne sono un paio. Ekator, che è bravino, sta crescendo, viene da un paio di belle prestazioni, da qualche gol. Malinowski, che è carico, sicuramente vogliono fare la partita. Poi se riusciamo a tenerli lontani dall'area, giocare noi e fare la partita, meglio ancora. Però per quello che ti dicevo, Matteo, all'inizio, se ci aspettiamo questo tipo di partita col Genoa che ci attacca, possiamo anche pensare davvero a giocare in maniera leggermente diversa e utilizzare addirittura Cutrone come unica punta. Per noi ci dobbiamo sempre ricordare che Cutrone negli ultimi anni ha giocato sempre da prima punta. Solo a Parma si deve adattare a questo ruolo di spalla, di alternativa a un'altra prima punta. Quindi, ripeto, la chiave è tutta lì. Secondo me, se riesci a sostenere la loro partenza, che sarà bruciante, mezz'ora, il primo tempo, poi la partita ce la possiamo giocare. Chiaro che loro all'inizio veramente ce la metteranno tutta. Anche perché io ho amici a Genoa e Vieira non è particolarmente amato. Adesso non dico ci siano già scricchiolii, però
quindi le sensazioni su di lui non sono buone.
Per il Genoa non batterci potrebbe diventare un problema.
Le sensazioni su Vieira non sono buone in quelle di Genova?
No, non tantissimo.
Allora, bisogna prendere in considerazione, giustamente come ci dice Davidone, ma ci stavo arrivando. Davidone dice, va bene, non lo prendete più in considerazione. È rapido e forte di testa, anche se non è ancora il Benek di una volta. Poi, di nuovo, Luigi. Buongiorno, per me Bernabé non deve avere un posto fisso. A lui bisogna dire che vai dietro, gioca dove vuoi. Beh, adesso, ok, che è forte, però insomma, non è Messi, ecco. L'hai citato Messi, eccetto Messi. Poi, di nuovo, Mick. A Genova bisogna fare una partita da salvezza, stile Lecce a Parma. E poi concludo con Pippo. Dobbiamo sperare in Cremaschi, ecco, di nuovo Cremaschi, che possa giocare dietro Pellegrini o Ristagno o Ondrejka quando ci saranno. Ad ora non vedo altre alternative. Nel 4-3-3, Cutrone non può fare l'esterno. Non può fare l'esterno. Beh, questo è sicuro. Non ha la gamba in campo aperto. Questo è il messaggio di Pippo. Poi, oltre a Benek, io ti do questo spunto. È ritornato anche, sembra sia tornato in gruppo, anche Hernani. Come può essere, può ritornare utile alla causa Hernani in questo momento?
Allora, se tu hai preso Ordoñez e Cremaschi, giocatori giovani su cui investire nell'organigramma del centrocampo, no. Hernani viene dopo. Poi è chiaro, un giocatore d'esperienza che in certe partite lo puoi mettere su nel finale, ti fa l'intervento deciso, ti tiene palla, ti dà quella serenità che l'esperienza dà e che il ragazzo di 20 anni magari non ha, può venire assolutamente buono. Su Benek, con me sfonda una porta aperta, perché è un dei pochi attaccanti universali che abbiamo. anzi, il problema di Benek è capire davvero qual è il suo ruolo, perché col fisico che ha potrebbe essere una prima punta strepitosa. In più non è fermo, perché è una bella progressione. Cioè,
ha diverse caratteristiche che possono, esatto, aiutare questo programma di
questo. Integrarsi anche con gli altri o anche al limite da prima punta, anche se spalle alla porta ha ancora dei limiti, insomma.
Poi per concludere, prima di salutarti, la Gazzetta di Parma cita diversi doppi ex, quindi Lucarelli, Crespo, Gilardino, tante storie in corsate, Frey, Kuzka. Hai un ricordo, adesso anche non so di Crespo, di Gilardino, hai un ricordo nitido, magari un attaccante che potrebbe servire alla causa domenica per portare a casa un bottino pieno?
Di quelli che hai citato van bene tutti praticamente, cioè Crespo e Gilardino sono stati due degli attaccanti più forti che abbiamo visto a Parma negli ultimi 50 anni, insomma, per cui magari, però voglio dire, adesso abbiamo quei ragazzi qua che hanno tutti dei margini di miglioramento importanti, dobbiamo avere pazienza, dare il tempo loro di crescere, a cominciare da Bene, che è lo stesso Pellegrino che va, che deve sgrezzare, lo capiamo tutti, però insomma è un altro calcio, è un calcio che chi ha avuto la fortuna di viverlo come quelli con i capelli grigi come me sanno bene che la differenza tra quello di allora e quello di adesso è davvero tanta, tanta, a tanti livelli insomma.
Raimo Gandolfi, grazie per il tuo contributo, grazie di essere stato ospite qui a Palla in Tribuna, alla prossima, buona giornata.
Grazie a te Matteo, un saluto a tutti.
Noi andiamo in pubblicità e dopo avremo Gigi Apolloni.
Palla in Tribuna, in collaborazione con Cap Service, il prestito per tutti.
A ottobre, approfitta degli incentivi Ford Plus. In aggiunta alla rottamazione statale, fino a 9.000 euro per tutti su tutta la gamma e su tutte le motorizzazioni. Scopri gli incentivi Ford Plus su Ford.it.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari, concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Vuoi vincere ogni giorno migliaia di premi?
Ma vai da Conad.
Via, via. Vieni via con me.
Dall'8 ottobre al 5 novembre c'è il grande concorso Spesa e Vinci.
In palio ogni giorno più di 1.000 premi immediati come buoni spesa, MacBook, TV Samsung, QLED 50 pollici, iPad e tanti altri. Partecipi anche all'estrazione finale della spesa per un anno.
Conad. Persone oltre le cose. Montepremi totale 580.603,50 euro. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad. Regolamento completo e punti vendita aderenti su spesaevinci-conad.it.
Palla in Tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Seconda parte di puntata di Palla in Tribuna. Io vi ricordo inoltre che durante la partita di domenica alle ore 15 troverete a vostra disposizione anche la radio cronaca di Radio Parma in diretta, condotta da e realizzata da Alberto Dallatana. Ovviamente per tutto l'arco della partita potete tranquillamente guardare in televisione dove è disponibile il match, ma seguire la nostra radio cronaca sulle nostre frequenze. Andiamo avanti e proseguiamo con l'analisi di quella che sarà la trasferta di Genova, una trasferta, abbiamo detto, molto difficile. Abbiamo già analizzato quello che potrà essere un cambio modulo e continuiamo a farlo con un ospite d'eccezione. Sono emozionato e onorato di nuovo di ritrovarlo, l'ex calciatore e allenatore gialloblu Luigi Apolloni. Ciao Luigi, benvenuto.
Ciao, ciao, grazie, ciao a tutti.
Allora, abbiamo analizzato in questa prima parte questo probabilissimo cambio modulo che questa opterà nella trasferta di Marassi, ma parto da un altro punto. Questa trasferta, quanto è importante non solo ai fini della classifica, ma dopo la sconfitta con il Lecce, anche a livello mentale, conquistare un bottino piccolo o magari, se si augura, pieno a Genova, quanto può incidere mentalmente nella testa di questi giocatori?
Ma tantissimo, purtroppo le sconfitte o le vittorie cambiano e spostano un po' l'ago della bilancia a livello proprio anche di prestazione per dare una continuità se il risultato è positivo e prendere forza da quello. Può capitare, insomma, che nascano le preoccupazioni, ci si demoralizzi, e lì deve essere bravo tutta la società, il giocatore stesso, l'allenatore stesso, che comunque si deve voltare pagina subito, velocemente, proprio per proiettare, per non perdere energie o regalare energie agli avversari, e concentrarsi su quello che è l'impegno che è prossimo, cioè nel senso affrontarlo al massimo della concentrazione, anche se c'è un aspetto negativo, diciamo, visto il Parma che viene dalla sconfitta in casa contro Lecce, devo dire meritato, perché al di là di tutto il Parma non ha fatto un'ottima gara, e allora dico meritato nel senso che il pareggio sarebbe stato più giusto, però la prestazione del Parma non è stata all'altezza delle altre gare, dove pur se magari non ha vinto, però aveva creato dei presupposti per far male all'avversario. Il Lecce ha giocato peggio del Parma, però ha voluto vincere, l'ha portato a casa, pur anche in maniera non tanto sportiva, nel senso che perdevano tempo. Questo dovrà insegnare al Parma che se vuoi vincere partite dovrai anche
fare
di quello che hai visto, e impararlo velocemente, proprio metterlo poi e attuarlo poi in partita.
In questi giorni ho seguito naturalmente quello che sono state le tue analisi sul Parma degli ultimi tempi e sul Parma post Lecce. Questa voglia da parte di questo lavoro nel voler cambiare abito e di provare diversi abiti, diciamo con diverse vestibilità in vista di Genova. Insomma, nella puntata di ieri Calcio e Calcio si è parlato di un 4-3-1-2 con, ricordiamo, vertice alto Bernabé, in cabina di regia Ordoñez, difesa 4, con il ritorno alla difesa 4 di cui parleremo. Mentre, seguendo quello anche che sono state le tue analisi, hai suggerito un 4-4-1-1 con un ruolo fondamentale dello svedese Alvist, che già in epatura di puntata con Remo Gandolfi ha sottolineato quanto sia importante, quanto siano importanti le sue caratteristiche anche per servire Pellegrino. E quindi in questo senso, quale sarebbe il vestito più giusto secondo la tua opinione da vestire contro il Genova?
Ah, vedi, allora diventa difficile fare un'analisi se non hai in mano la squadra, nel senso che questa sicuramente ha quotidianamente il gruppo, i giocatori a disposizione, li allena e vede un po' le loro caratteristiche. Io, vedendole da fuori, è chiaro che ho detto una cosa che magari potrei anche sbagliare, nel senso che avendo perso Valeri, adesso non so quando rientrerà Valeri, perché è un giocatore determinante, non è molto bravo in fase difensiva, ma è molto molto bravo in fase offensiva, c'ha una buona gamba, in progressione bravo, e poi soprattutto è molto bravo a mettere dei palloni dove sfrutta la capacità, le qualità aeree di Pellegrino, quindi era una soluzione offensiva importante che si poteva sfruttare. Chiaramente adesso, come ho detto l'altra volta, deve trovare delle soluzioni diverse, e soprattutto per poter mettere nelle condizioni, ripeto, di sfruttare quelle che sono le qualità, ma non solo di Pellegrino, ma anche lo stesso Cutrone o comunque chi gioca. E parlavo di Alquist, perché Alquist lui è un giocatore che sul 4-3-3 o anche sul 4-4-2, cioè giocando esterno alto, può davvero far male, può davvero esaltare quelle che sono le sue qualità, quello di saltare l'avversario, perché ha un buon dribbling e poi soprattutto ha queste sterzate, ha questa velocità che può creare problemi alla difesa avversaria, e soprattutto può mettere in condizioni i propri compagni di arrivare per poter, smarcandosi su un cross suo o su una giocata dietro sua, di poter andare a conclusione. Ecco,
è uno spunto interessante. Irrompo con il messaggio di Ampo 60. Ma a Genova giocheremo coperti e timorosi o propositivi nella metà campo avversaria per essere determinanti? A questa l'ardua sentenza. Sono molto curioso dell'aspetto tattico di questa partita. Ecco, te la giro a te questa domanda. Secondo te, ma quale sarà l'assetto? Considerando anche che, poi ti lascio tutto lo spazio, considerando anche che il Genoa arriva a questa partita affamato, arrabbiato, l'inizio di questo campionato è stato assolutamente negativo per loro, e quindi sicuramente la voglia di rivalsa sarà altissima.
Ma penso lo sarà anche il Parma, perché comunque il Parma contava molto la partita in casa con Lecce di poter raccogliere punti, come anche in altre gare dove non ha raccolto niente. Per quanto riguarda il discorso dell'atteggiamento che dovrà affrontare, lui ha sempre detto che vuole una squadra coraggiosa, vuole una squadra che chiaramente deve essere brava a rimanere compatta, unita, sia nella fase difensiva, dove chiaramente i primi difensori dovranno essere gli attaccanti, e poi essere propositiva in fase offensiva, dove anche gli stessi centrocampisti o anche diciamo i difensori, ecco, per dirla in maniera proprio completa, possono dare una mano in fase offensiva anche con i loro inserimenti, e questo è una cosa che io ho letto di questa, quindi presumo che lui cerchi di stimolare la squadra. È chiaro che poi starà ai giocatori che sono in campo interpretare la gara, mi spiego meglio. Vedi, poteva capitare che noi giocavamo, io parlo ai tempi miei, ma comunque il calcio, anche se è cambiato in velocità, però certo, si giocava sempre col pallone e andavi a affrontare delle squadre come l'affrontavamo noi, con dei giocatori di qualità eccelsa, di qualità importante. Stava a noi, se venivamo da una sconfitta, quella di scendere in campo e poi proporci. È chiaro, con Scala, adesso sto dicendo un esempio con un allenatore come Scala, che lui ci dava coraggio di andare comunque a giocarcela, o come Ancelotti o come lo stesso Maresani, che ci permettevano insomma di esprimere le nostre qualità. Però ripeto, sta poi al giocatore in campo di capire come si evolverà la giornata attraverso quelle che sono le prestazioni di squadra e le prestazioni dei singoli, e lì capire un po' se ragazzi, ok, stiamo più accorti, aiutiamoci, oppure ok, dai, andiamo perché possiamo fare male. Questo io penso che sia un dato importante, proprio perché ripeto, l'allenatore dà delle indicazioni, però dopo chi le sviluppa e chi le mette in atto e chi le mette in pratica sono i giocatori, che hanno il polso del campo, che l'allenatore, più che dargli delle indicazioni, poi sono loro, ripeto, che svilupperanno, metteranno quelle che sono le doti per poter mettere in difficoltà gli avversari e per esaltare le proprie qualità.
Considerando anche che ormai nel calcio moderno non esistono quasi più moduli fissi, nel senso il ruolo di ogni giocatore è un ruolo abbastanza iniziale, magari dove dopo posizionamento iniziale poi va interpretato giustamente come suggerivi, come dicevi, anche durante la partita, quindi non esiste più il modulo fisso ricoprire un determinato ruolo per tutta la partita. Ogni giocatore deve avere anche quell'intelligenza tattica di capire come muoversi e come sta evolvendo la partita.
Ma capitava anche a noi ai tempi nostri, con Grun che si inseriva, con Minotti che aveva le capacità di inserimento, ha fatto diversi gol proprio attraverso gli inserimenti, non soltanto sul calcio piazzato ma proprio in azione, come lo stesso George Grun, che sto parlando di elementi che hanno fatto storia nel Parma Calcio. Già allora c'era questa capacità di inserimento da parte dei nostri difensori o dei centrocampisti. Oggi uno per tutti, che Scala ha riscoperto mezzala, e da lì Marco ha sviluppato e ha messo in evidenza tutte le sue qualità tecniche e anche tattiche. Il calcio di adesso è chiaro che adesso è ancora più esasperato, anche se noto che mentre prima c'era anche una componente di giocare di reparto, e il reparto è fondamentale, perché il sapersi aiutare nei momenti di difficoltà e sapersi coprire o attaccare nei momenti in cui puoi evidenziare quelle, ripeto, che sono le tue qualità, sono determinanti proprio nella conoscenza dei stessi giocatori. Io mi ricordo, ecco, per fare un esempio, parlando di Minotti, ma anche parlando di Cannavaro, di Turan, con cui ho giocato, io dicevo sempre: io penso all'anticipo, te per dire un particolare tecnico e tattico che accadeva in partita, io penso all'anticipo, l'avversario, cioè se marcavamo, dico Van Basten, dico Batistuta, dico per dire dei nomi importanti del calcio italiano, Carega, ecco.
Mamma mia.
E dicevo io vado in anticipo, te pensa a coprirmi la palla.
Maradona.
E questo, esatto, e questo giocare di reparto ti permetteva di innanzitutto di non sentirti da solo, e nell'uno contro uno avevi l'opportunità di avere il compagno che comunque mi copriva, perché ho visto dei gol capitati in questo periodo dove, cioè, vedo, non so se c'è stato l'occasione di avere, che avete visto la partita Fiorentina-Napoli, Højlund il primo gol fa un gran gol, però Prongres dice che il difensore è andato, vuole andare sull'anticipo, ma senza la copertura di Ranieri, e lì Højlund ha messo in difficoltà Prongres, perché poi ha sbagliato la posizione, ha sbagliato a stare sulla stessa linea sua, però c'è stato anche un errore di reparto, o si vedono i gol, quello che ha fatto l'attaccante dell'Atalanta, l'ex Lecce, Ristovic, che ha contro il Torino, dove Coco era proprio fuori dal triangolo difensivo, come per il triangolo difensivo si intende punto riferimento la porta, il pallone e l'avversario. Cioè, a volte si commettono degli errori di concetto e anche di reparto. Ecco,
ecco, hai parlato ovviamente di questa interpretazione giusta, ma Bernabé in questo senso, in questa chiave lì, alto dietro alle punte, è una chiamata giusta? Cioè, riuscirà a tornare ad esprimere quelle che sono queste evidenti qualità che ha messo in mostra, e ovviamente è chiamato a farle uscire ora che proprio lui è, diciamo, denominato il gioiello di questa squadra? Ecco, l'ennesima prova su Bernabé, inserirlo vicino alle punte, dandogli meno compiti difensivi e maggior spazio per esprimere il suo talento, è una chiamata giusta? Soprattutto, allora, è una chiamata giusta contro il Genoa?
Allora, dovrei fare un'analisi più ampia riguardo a Bernabé, perché Bernabé chiaramente viene da una stagione, la scorsa, dove purtroppo non è riuscito a esprimere le sue qualità per diversi infortuni, anche importanti, dove l'hanno tenuto fuori dal campo, poi quando è rientrato comunque ha dato il suo apporto. Quest'anno è chiamato, quindi lui secondo me sente anche questa responsabilità, ha chiamato a prendere per mano la squadra, visto che è più forte, più talentuoso, quello che ha mostrato negli anni addietro, e quindi secondo me sente questo senso di responsabilità, quindi, e poi deve trovare soprattutto quella condizione, perché chiaramente l'infortunio magari non gli ha permesso di fare la preparazione al 100%, perché comunque quando torni dall'anno passato, dove hai avuto questi problemi, devi in maniera cautelativa, insomma, fare una preparazione che spingi, però sempre mirato a non oltrepassare quelle che possono essere delle difficoltà, che poi vai a rifarti male e magari ti pesa ancora di più poi per l'intera stagione. Quindi c'è anche quell'aspetto lì importante da tenere in considerazione, proprio in funzione anche del suo stato di forma, perché chiaramente non è al top della condizione psicofisica, proprio perché secondo me lì l'allenatore, i compagni dovranno avere pazienza, e spero che domenica possa comunque dare un apporto importante, perché è chiamato a questo domenica contro il Genova,
a
mostrare quelle che sono le sue qualità. Lui dietro le punte secondo me può sviluppare e può fare, perché ha le qualità per poterlo fare. Io ritengo un jolly che possa giocare sia davanti a difesa, sia dietro le punte, sia anche come mezzala, perché ha un talento che è quello tecnico, ha visione, ha tiro, ha calcio, ha dribbling, è determinato nella fase difensiva, nel contrastare gli avversari. Quindi lo ritengo un giocatore che può anche, in base all'allenatore dove lo mette, sviluppare, ecco, in questo caso se verrà messo dietro le punte, sicuramente può esaltare, può dare, ecco, a livello offensivo una grossa mano, visto che poi, ripeto, deve trovare delle alternative valide proprio in mancanza anche di queste giocate che aveva con Valeri sulla fascia per i cross e per Pellegrino.
Poi l'ultima analisi che c'è da fare è, naturalmente, ti chiedo un breve flash di intervento su quella che è la tua opinione, che già la immagino, però comunque la vorrei, su questo ritorno sulla difesa 4 rispetto alla difesa 5. Perché comunque, in base anche a quelle che sono le caratteristiche dei singoli, pensi che possa essere questo probabile ritorno a difesa 4, perché non è sicuro, però potrebbe essere un'opzione giusta, adeguata al momento?
Ma ripeto, diventa difficile da fare un'analisi, perché è questa che ha, ripeto, quotidianamente gli elementi, quindi probabilmente l'ha testato questo, se non sbaglio, anche la partita amichevole che hanno fatto la scorsa settimana contro il Monza. Adesso non so se poi l'aveva messo in quella maniera lì, però chiaramente, avendoli quotidianamente negli elementi, magari approvato, e se dovesse mettere così è perché gli danno una garanzia. Comunque è chiaro che allora negli sviluppi offensivi hai l'opportunità di copertura più ampia sotto certi punti di vista, e è chiaro che in difesa però hai centralmente, e lì dovranno essere bravi i centrocampisti a fare più filtro proprio centralmente, perché si rischia, avendo un uomo in meno in mezzo alla difesa, si rischia insomma di poter prendere delle imbucate. Quindi lì dovranno essere bravi i centrali difensivi, ripeto, e l'unica maniera che hai per poter giocare anche in questa maniera, il gioco deve essere, il modulo deve essere elastico, razionale e equilibrato, l'unica maniera che hai per poter dare una grossa mano nella fase propositiva è che la squadra rimanga corta e rimanga stretta a seconda di dove è la palla. Se hai questa capacità di rimanere stretto e corto, stringi gli spazi agli avversari, chiaramente quando è la palla, io parlo in fase difensiva, stringi la palla agli avversari, non dai l'opportunità a loro di poter prendere la palla tranquillamente, e comunque gli dai una pressione tale che magari li costringe a sbagliare. Nella fase propositiva, invece, nella fase offensiva, è chiaro che ci vuole dei momenti dove tendi ad allargare la squadra avversaria per poi entrare dentro con le qualità dei giocatori che il Parma ha a disposizione.
È un'analisi veramente completa, e devo dire che, come al solito, sono davvero onorato di averti avuto come ospite. Grazie quindi, Luigi Apolloni.
Grazie a te.
E alla prossima.
Salutami Luca, che se no...
Volentieri, infatti mi ha scritto. Un grande saluto a te.
E anche Gianmaria, che è un altro ragazzo straordinario, che ogni tanto mi dice: ma non mi saluti mai. Ecco, saluto sia Luca che Gianmaria.
Quindi saluta Luca e Gianmaria.
Grazie. Un abbraccio.
Grazie mister. Salve. Noi andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito, e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130. Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde, un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
Palla in tribuna, in studio Matteo Giavazzoli.
Ultima parte di questa puntata di Palla in tribuna, in cui abbiamo analizzato in maniera quasi completa questa trasferta di Marassi, trasferta importantissima, non solo ai fini della classifica, abbiamo detto, ma anche ai fini morali, ai fini psicologici di una squadra che deve ritrovarsi dopo la sconfitta bruciante a bruciapelo contro il Lecce per 1-0 subita al Tardini. E diciamo che ci saranno tanti i doppi ex, abbiamo detto, che hanno fatto la storia di entrambe le squadre. Per parlare però di storia, è un piacere, non ti nascondo di essere davvero emozionato di averti come ospite, dunque benvenuto Vincenzo Pincolini.
Ciao Matteo, lascia lei, mi fai sentire vecchio poco, Giuda, lascia lei.
Insomma, allora, per parlare di questo Parma di questa, quali sono, a livello generico, generale, le tue sensazioni di questo Parma di questa?
Ma guarda, diciamo che sono in bicicletta in questo momento. Se fosse una corsa ciclistica saremmo ancora dopo 20-30 chilometri appena partiti, e quindi è difficile decifrare che gara salterà fuori.
Ma le prime sensazioni quali sono?
Le mie impressioni, io a settembre l'ho detto senza nascondermi, che le uniche perplessità che avevo sull'allenatore non era l'età, perché anzi l'età può essere anche un plus, per dire, ma è il fatto che lui ha poca esperienza, o probabilmente nessuna esperienza come allenatore che fa le scelte. Cioè è un ragazzo che è cresciuto progressivamente, che però anche nel settore giovanile ha tante esperienze come assistente, e quindi, per dire, gestire delle cose direttamente e gestirle insieme ad altri d'assistente sono due vite diverse, ecco. Poi, come al solito, da uomo di calcio, forse anche un po' datato, qualche perplessità su delle campagne acquiste dove tutti gli anni ci sono delle sorprese, ecco. Poi ogni tanto le sorprese sono alla Leoni, sono alla Bonniche, però Bonnie era già qua, per dire, ma tante volte invece sono transitati per Parma tanti giocatori di cui non ci ricordiamo più il nome, e questo secondo me non è positivo, ecco.
Allora, ho due domande. Prima di tutto, a proposito di mercato, per chiudere questo piccolo parentesi, quindi sei più verso un mercato che possa essere non solo un mercato di speranza e di, insomma, giovani di prospettiva, ma anche nomi che possano essere esperti di questo campionato e, diciamo, con qualche anno in più, nonostante sappiamo che la politica di questa società è una politica volta ai giovani e volta a far crescere questi giovani talenti.
Ma la stessa politica la fa l'Atalanta, però la fa il Bologna, per dire, e chiaramente vanno su dei profili che sono diversi. Cioè, io ho goduto molto vedere al campionato mondiale Under 20, l'ho detto anche sulla Gazzetta, il giocatore nuovo americano Cremaschi, perché, per dire, quello mi sembra un prospetto già abbastanza pronto. Ecco, ha già giocato coi grandi in un campionato anche come quello americano, che è un campionato che non è semplice, e per cui è un giocatore che era già anche nei radar di tante squadre, perché i giocatori, cioè anche le promesse importanti, sono nei radar di tante squadre, per dire, ecco. E comunque io vedrei anche un paio di giocatori d'esperienza, due o tre, proprio per aiutare i giovani che tu vuoi inserire, insomma.
Molti
che
porta.
Poi sono ricette vecchie, Matteo, non è
no,
che inventiamo.
No, chiaro, no. Sono considerazioni, però, comunque, che è giusto fare. E per domenica, quali sono invece le tue sensazioni dopo la sconfitta con il Lecce? Che partita ci sarà a Genova?
Il Genova mi fa paura, perché fino adesso ha raccolto molto poco, ma ho visto un paio di partite, perché Vieira è stato un mio giocatore, lo seguo con simpatia perché è una bravissima persona. Ha raccolto poco per quello che ha fatto. Quindi, sai, arriva sempre il momento dove casomai c'hai un po' più di fortuna di quella che meriti. Però, per dire, noi siamo gruppo, ci manca qualcosa, ci manca qualche gol, però insomma, io anche l'anno scorso, per dire, il valore dei giocatori era un valore superiore al campionato che abbiamo fatto. Quindi, per dire, io vedo delle squadre che però stanno giocando bene in questo momento, perché tipo il Verona, tipo la stessa Cremonese, però, per dire, come parco giocatori secondo me hanno qualcosa di meno nel gioco lungo, esatto, nello sviluppo della gara lunga sicuramente queste qualità vengono fuori, ecco.
Esatto, è una riflessione veramente corretta, perché il Parma comunque, al netto dei suoi giovani talenti, ha tanta qualità
sì,
da fare,
tanta
da mettere...
qualità, guarda. Io spero che questo Cremaschi, perché tutto sommato davanti abbiamo un centravanti che è bravissimo, Pellegrino, su determinati tipi di pallone che dobbiamo mettergli con degli esterni per forza, non è il centravanti che viene fuori, che dialoga, poi va dentro, ecco. Mentre, per dire, ci vuole qualcosa che lega quella figura lì con l'altra parte delle gare. E guarda, se non abbiamo preso un abbaglio, questo americano, vedrai che nel giro di un mese o due, ambientandosi, ci potrà dare una mano.
Ne parlano in tanti di questo americano.
È un recuperatore di palloni, non è mai fermo. Cioè, a me ha dato l'impressione di essere uno di quei giocatori che per fare il salto netto l'ha già fatto, ma per dire, gli devono trovare, perché tu non puoi andare in Premier League o in Serie A. Cioè, lui sa giocare un po' dappertutto, ma deve trovare, per dire, una specializzazione ormai, ecco. Secondo me alla ricerca di quello, però ci vedo tante positività.
La speranza e l'augurio è quello di vederlo presto in campo e di vedere delle grandi passazioni.
Sì, perché i tifosi piace vedere i giocatori che diventano importanti qua, poi possono anche andare via.
Esatto.
Ma a noi piace vederli crescere, ecco,
alla Leoni. Alla Leoni. Niente,
sì, alla Leoni, esatto, anche se sai, qua ha fatto poco Leoni, perché attenzione, questo è anche un mercato dove fai 10 partite in Serie A e vai in nazionale, che chiaramente ai tempi 20 anni fa non poteva succedere, ecco. Adesso è tutto È una centrifuga dove vai dentro, non sai mai come esci e quando esci.
Che poi forse anche a causa del valore, del livello della nazionale odierna.
Ci sono pochi giocatori, guarda, noi abbiamo le nazionali che fanno anche bene a livello giovanile, ma io ho fatto 10 anni le giovanili, abbiamo fatto anche degli esperimenti. Se tu con la seconda formazione, non so, a 19 anni o 17, vai incontro, ti dico, la Germania, piuttosto che loro la seconda squadra ce l'hanno ancora forte. Noi esauriamo tutte le eccellenze in una convocazione, dietro non c'è pochissimo.
Bravissimo. Vincenzo, prima di salutarti, in linea sicuramente ci sarà il mio dolce papà Fabio, che è un tuo grande stimatore ai tempi di Arrigo Sacchi, sia a Parma che al Milan. Poi lui è un grande tifoso milanista, quindi
stiamo soffrendo anch'io quest'anno.
Voglio chiederti un ricordo di te con Arrigo da dedicare al mio papà.
Ma guarda, con Arrigo tanti ricordi, ma sai che molti ricordi con Arrigo sono legati a Parma, perché c'è lo stesso scetticismo che abbiamo trovato dopo a Milano, ma noi l'avevamo già incontrato a Parma, sapevamo già che all'inizio sarebbe stato un casino, perché anche a Parma lo era stato. Cioè, quando arriva un matto, tra virgolette, e c'ho talmente tanto affetto che posso chiamarlo così, per dire, che cambia tutte le carte in tavola, cioè, per dire, che vuol giocare a briscola con le carte da ramino, quello che gli dicevo io, cioè, è chiaramente che all'inizio dici: ma da dove è venuto questo? E il fatto, meno male che abbiamo vissuto a Rigo, poi l'aveva già vissuto a Rimini, per dire, ecco, ma che qua io avevo già visto quello che poi è successo al Milan. Mi ricordo che dopo i primi mesi, guarda, pensa, un pareggio a Empoli ci ha fatto capire che eravamo arrivati al punto giusto, che stavamo esplodendo, perché, per dire, una partita dove l'Empoli non era mai uscito dall'area, però non avevamo fatto gol, e ci guardammo in faccia e dicemmo: adesso ci siamo, ecco.
Incredibile, la storia del calcio, Vincenzo Piccolini e Arrigo Sacchi. Grazie Vincenzo per il tuo...
Matteo, un abbraccio, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, ciao. Siamo sul finale di questa puntata. Il mio invito è ovviamente di nuovo alla Radio Cronaca, in diretta alle ore 15 domenica, qui sulle frequenze di Radio Parma e condotta da Alberto Dallatana. E vi devo ringraziare per averci seguito durante tutto l'arco della puntata. Ringrazio i miei ospiti e ringrazio naturalmente Simonetta Collini alla regia. L'appuntamento con Pane in Tribuna torna lunedì, sempre alle ore 14. Buona giornata e ciao.